Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
Con la prima domenica di dicembre si entra nel tempo dell'Avvento, un cammino che gli ambrosiani hanno già intrapreso da 2 settimane. Buona domenica da Corinne Zauk.
E buon Avvento a tutti e tutte voi anche da Luisa Nitti. Andiamo a passi spediti verso il Natale e ci chiediamo come e dove trovare gli stimoli per metterci anche quest'anno in cammino e cogliere l'essenza di questa festa. Di questo, Corinne, hai parlato con padre Hermes Ronchi, che ha da poco pubblicato un volume intitolato Inciampare in una stella.
Una riflessione sull'Avvento e il Natale, non come le altre, lo sentiremo tra poco, ma prima ascolteremo la tua intervista al teologo Vito Mancuso, che ricorda la scrittrice olandese Etty Hillesum, vittima dell'Olocausto.
Sì, Etty Hillesum aveva solo 29 anni quando fu assassinata ad Auschwitz. Era il 30 novembre del 1943. La giovane donna, fra il 41 e il 42, tenne un diario che venne pubblicato per la prima volta dopo molti anni, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1981. La particolarità della sua vita, e di questo parlerò anche con Vito Mancuso, sta nel fatto che avrebbe avuto la possibilità di salvarsi, ma forte delle sue convinzioni umane e religiose, decise di condividere la sorte del suo popolo.
E Vito Mancuso nell'intervista porrà l'accento soprattutto sulla capacità di Etty di curare le ferite, le proprie come quelle altrui. Ascoltiamo il servizio.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do.
Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite. Così si conclude il diario di Etty Hillesum, giovane donna ebrea olandese che 80 anni fa, il 30 novembre del 1943, fu uccisa ad Auschwitz. Le pagine del suo diario hanno ispirato nel corso dei decenni le generazioni. Una donna che pensa, che sente, che vive in modo luminoso, malgrado attraversi l'orrore dello sterminio nazista. Le sue riflessioni sono acute e attuali. Etty Hillesum era nata nel 1914 da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica. Durante la guerra la giovane studia giurisprudenza e lingue slave, frequenta l'ambiente universitario e attiva contro il nazismo. Nel tempo della persecuzione esorta sé e gli altri ad essere una generazione vitale. Deciderà di condividere la sorte del suo popolo. Aveva iniziato a lavorare in una sezione del Consiglio ebraico nel 1942 e poco tempo dopo domandò di essere trasferita nel campo di smistamento di Westerbork per portare assistenza alle persone in transito. Con il teologo Vito Mancuso proviamo ad andare a fondo nella spiritualità e nella fede di questa giovane donna, chiedendo in primo luogo in che modo Etty Hillesum si sia avvicinata a Dio nel suo originale percorso.
Ma noi possiamo capire il modo con cui Etty si avvicina a Dio, o Dio si avvicina a Etty, insomma, solamente se teniamo presente le terribili condizioni del 41-42 nelle quali lei viveva. Ci troviamo ad Amsterdam, sotto occupazione nazista, ci troviamo nel campo di concentramento di Westerbork, dove lei andò volontaria, e sostanzialmente lei capisce una cosa, come scrive in una lettera del 42, che accadono delle cose terribili che la ragione umana non è in grado di sopportare, si sente schiacciata di fronte a questa assurdità, e allora capisce che ci sono solamente 2 strade. La prima è quella di cadere sempre di più nella disperazione, nel cinismo, lontano dall'umanità, oppure, dice, di sviluppare altri organi di senso, proprio le parole che lei dice, oltre la ragione, altri organi. E questo sviluppo di altri organi, oltre la ragione, a favore della conservazione dell'umanità è quella strada che la conduce a Dio.
In questa strada che la conduce a Dio, la preghiera ha un ruolo. Che cosa significa pregare per Eti Illesum?
Ma lei dice addirittura da qualche parte, dice che è l'unico atto degno di un uomo in questo momento, in questo tempo. Ma significa mantenere pulito un pezzo della propria anima, mantenerla pulita, ben odorosa, profumata. Sono proprio parole sue, non lasciarsi strappare la bellezza. Ecco, per lei pregare significa custodire e proteggere la bellezza interiore della propria umanità. E non solo, un'altra cosa, lei parla anche della preghiera di intercessione e dice che significa pensare fortemente qualcun altro e mandargli la più preziosa energia che noi possiamo sviluppare. Ecco, quindi sono queste due cose, un atto verso se stessi, di amore e di cura verso se stessi, e un atto di amore verso gli altri. Sono queste le due qualità, diciamo così, che la preghiera di Eti Illesum intende sviluppare.
Accostandosi a questa figura non si può fare a meno di osservare che si tratta di una giovane donna che attraversa il periodo più buio del Novecento. Eppure sopravvive in lei senza essere soffocato l'amore assoluto per la vita e la sua bellezza, l'amore per il genere umano. Com'è possibile, a suo avviso, Vito Mancuso, che questi sentimenti non siano stati soffocati dalla brutalità degli eventi?
Questa domanda non c'è risposta, questa domanda è già la risposta, cioè si tratta di prendere atto che questo avviene. Cioè, come possa avvenire che di fronte alle tragedie più... vede che mi manca persino l'aggettivo, insomma, ecco, alle tragedie più innominabili, la maggioranza delle persone cada vittima di questa tragedia e si abbruttisca. E come invece qualcuno possa fare il contrario e diventare un'anima così limpida, così luminosa come è stata Eti Illesum? Beh, questo in teologia si usa parlare di grazia. Del resto lei stessa era consapevole di questo e dice la ragazza che non sapeva inginocchiarsi e poi diventa la ragazza che si inginocchia, no? E questo è, lei aveva una vita assolutamente, noi diremmo, borghese, mondana, emancipata, fumava in quegli anni lì, aveva non solo un amore ma amori anche contemporaneamente l'uno con l'altro, era molto disinibita dal punto di vista sessuale, poi appunto studiava, era laureata in giurisprudenza, teneva lezioni di russo, era una donna, aveva tutte le carte in regola per essere intellettualmente emancipata e forse ha portato l'emancipazione così in alto da non volersi appunto abbruttire di fronte al dolore del mondo. Perché questo sia avvenuto, questa è grazia. Io non saprei che altro dire.
Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Quello di Eti Illesum non sembra un percorso intimista, ci sono anzi scelte forti e concrete nella sua biografia, la decisione per esempio di restare a Westerbork, una forma di resistenza allo stesso tempo spirituale ed esistenziale.
Non è intimista, ma è molto intima. Lei dice nel diario una frase bellissima: in fondo il nostro unico dovere morale è quello di dissodare vaste aree di tranquillità dentro di noi, stare bene nel senso proprio dell'interiorità, essere tranquilli, essere sereni. Da qui poi la resistenza, certo, da qui poi il lavoro concreto a favore degli altri. Lei poteva stare tranquillamente a fare la segretaria del Consiglio Ebraico ed era un posto tranquillo, dopo neanche 10 giorni dice no, grazie, e si fa mandare nel campo di concentramento volontaria come assistente sociale. Ma tutto questo dove deriva? Esattamente da quella tranquillità, da quel lavoro interiore profondo che lei faceva su di sé. L'intimità profonda non è intimismo, è la base per poter poi davvero lavorare per il mondo in maniera proficua.
Abbiamo il dovere, scrive Eti Illesum, di vivere con la massima convinzione fino all'ultimo respiro. Questa sua citazione mi fa pensare al libro biblico dell'Ecclesiaste che dice: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Vito Mancuso, che cosa pensa di questo possibile accostamento con il testo biblico citato?
Penso che sia molto opportuno questo accostamento, e più ancora penso che in lei c'era quello che Bergson chiamava elan vital, lo slancio vitale. Difatti leggere il diario e le lettere di Etty Hillesum significa fare un rifornimento di energia positiva che ti accompagna quotidianamente. È quello che avviene in tutti i lettori, in tutte le lettrici. E questo deriva, uno, dalla vitalità con cui uno nasce, questo non ci sono dubbi, ma in secondo luogo deriva dalla frequentazione delle parti migliori dell'umanità. Lei da qualche parte dice: con me ci sono Sant'Agostino, i Vangeli, Rilke, Dostoevsky, i grandi classici dell'umanità, frequento un'ottima compagnia, dice. Ecco, e quindi da questa frequentazione dei vertici dell'umanità a Etty Hillesum deriva un innamoramento dell'essere uomo e dell'umanità, e quindi sì, il desiderio di vivere fino in fondo, ma vede, si può vivere fino in fondo quasi contro l'umanità, proprio strappando, no? La propria voglia di vivere alla voglia di vivere, al desiderio di vivere degli altri, quasi a dispetto degli altri, resistere nel senso di campare più a lungo a dispetto del mondo, a dispetto di chi non ce la fa. Lei fa assolutamente il contrario, ed è per questo che noi, quando leggiamo le sue parole, veniamo inondati da una gioia sovrannaturale.
Etty Hillesum ha ispirato le generazioni successive. Ci sono oggi parole chiave del suo pensiero che possano ispirare anche il nostro presente, mentre, lo sappiamo, violenza e guerre continuano ad insanguinare il nostro tempo?
Ma guardi, le parole che mi vengono in mente sono di Etty: il gelsomino e la pozzanghera. È il gelsomino dietro casa e la pozzanghera così fangosa, la fanghiglia, che sono immagini della contraddizione, dell'antinomia nelle quali siamo gettati sempre ai tempi di Etty Hillesum come ai nostri giorni. L'insegnamento che noi traiamo da lei è la fedeltà a entrambi questi aspetti della vita, vedere le contraddizioni, sentire il dolore, non sfuggire, non avere bisogno di nessuna alienazione, di nessuna fiction più o meno metafisica che ci porti chissà dove, occhi molto aperti sulla realtà, e al contempo però non perdere di vista il gelsomino che è fuori di noi e che soprattutto è dentro di noi. Non perdere di vista la bellezza dell'umanità, la bellezza della vita e della cultura e della solidarietà e di, insomma, in una parola sola, di che cosa significa essere veramente uomini. Questo per me è il grande insegnamento di Etty, che è la bellezza che passa attraverso la verità, non è una bellezza a dispetto della verità, non è estetismo, non è moralismo, ma è ciò che scaturisce dalla visione e direi ancora dall'immersione più profonda nel fiume della vita. The weekend walk down me and you, so keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Giriamo pagina adesso per portarvi non su un altro pianeta, ma su un'altra stella.
Sì, infatti, Corinne, tu hai intervistato padre Hermes Ronchi dell'Ordine dei Servi di Maria, che ha da poco pubblicato un libro che parla dell'Avvento e del Natale in una chiave piuttosto originale. Padre Hermes è un volto e una penna noti al grande pubblico. Per molti anni ha condotto il commento al Vangelo della Domenica nella trasmissione A Sua Immagine su Rai 1. Mentre per il quotidiano italiano Avvenire cura una rubrica settimanale, sempre di commento al Vangelo.
A chi non è mai successo di inciampare in un sasso, un tappeto mal posizionato, in uno scalino? Forse invece non fa parte della nostra esperienza inciampare in una stella. Ed è proprio di questo che parleremo con il nostro ospite di oggi, padre Hermes Ronchi dell'Ordine dei Servi di Maria. In questi giorni il religioso ha dato alle stampe un libretto per accompagnare il lettore a vivere le feste a cui questa domenica di Avvento introduce e che reca proprio questo titolo, Inciampare in una stella. Sono andata a trovarlo a Isola Vicentina nel convento di Santa Maria del Cengio, dove da 6 anni vive insieme ai suoi confratelli.
Per inciampare in una stella bisogna seguire quello che dice il profeta Isaia: alza il capo e guarda, perché si inciampa in alto, non in basso con una stella, non inciampi camminando e guardando solo col naso nel tuo piatto, ma inciampi in una stella se alzi il capo. Ecco, allora questo bellissimo verbo tipico dell'Avvento, alza il capo, cioè alziamolo dalle solite cose, dalle solite parole, dai soliti discorsi, dai soliti interessi, e allora andremo a sbattere contro una cometa, contro una coda di stella, contro polvere di stelle, contro un pezzetto di cielo con cui noi confiniamo con le stelle, ma io confino con l'infinito, la mia pelle, le mie mani, il mio volto confinano con l'infinito, cioè confinano con la polvere di stelle di cui è pieno il cosmo, e poi inciampare in una stella che abbiamo dentro, perché noi siamo fatti, dice la Bibbia, con polvere del suolo. La polvere in realtà è la polvere cosmica, è la polvere di stelle. Noi siamo fatti di ciò che proviene dall'universo delle stelle, con dentro il soffio di Dio.
Padre Hermes, il Natale torna ogni anno. Come riuscire a tenere viva quell'attesa a cui il tempo dell'Avvento ci invita? Come non lasciare che siano i pensieri di fatica, di noia, magari anche di tristezza, quelli che hanno il sopravvento?
Noi per star bene dobbiamo meravigliarci. L'uomo per star bene deve provare, io direi, 2 meraviglie al giorno. Come fosse una terapia del vivere la meraviglia, perché da quella gioia dell'infanzia, della scoperta, dell'invenzione, è guardare con occhi da bambini la vita, con occhi meravigliabili, con occhi attoniti, cambiare lo sguardo con cui guardiamo le cose.
Sembra facile, ma da dove si comincia a cambiare lo sguardo?
Credo che la cosa semplice sia questa. Nelle cose c'è una prima immagine che appare e c'è una immagine più profonda che scopri solo se ti fermi. Noi corriamo troppo e siamo diventati ciechi. La velocità ha prodotto cecità. Corri e non vedi, passi per un paese in macchina e non vedi un volto, non vedi una persona, non senti una musica, no. Cammini a piedi e ti risveglia la vita, vedi persone, vedi il colore degli occhi, vedi i fiori, puoi sentire il profumo di una cucina, di un orto. Ecco, la velocità con cui siamo diventati dei divoratori della vita ci impedisce di goderla. Non siamo capaci di gustare le piccole grandi cose della vita. E allora io credo che per gustare e meravigliarci bisogna inginocchiarsi davanti a un prato. Se non ti inginocchi, quel prato lo vedi solo come una distesa verde. Se ti inginocchi, tu vedi il filo d'erba, il granellino di quarzo, la gocciolina di rugiada, vedi il piccolo insetto, senti un profumo, ma devi inginocchiarti e guardarlo da vicino. E così le persone, se le guardi da vicino le persone, con il rispetto che chiedono, scoprirai in loro una stella e saranno loro la stella in cui inciampi e che ti aiuta a vivere.
Si può dire che sia questo il filo rosso che attraversa questo suo libretto?
Guarda, io non ho dato un filo rosso, non l'ho dato. Il filo è il Vangelo. Il Vangelo che la liturgia, la Chiesa propone per quel giorno. E dentro il Vangelo lì non c'è niente di meglio che affidarsi al Vangelo, che arriva. Arriva così. E io mi affido a quello. Il filo rosso è questo.
E quindi il Vangelo, l'ordito, che ci porta attraverso la trama di questi giorni di festa. Ma che dire a chi il Natale non riesce proprio ad amarlo, a chi mette tristezza o anche solo a chi si sente infastidito da tutto quel rumore che circonda questa festa?
Noi stiamo vivendo una festa che è drammatica e invece ne abbiamo fatto un baraccone di luci, di dolci, di regalini. Ma il Natale è una festa drammatica, è il capovolgimento delle cose. Dio che nasce in una stalla e poi deve fuggire perché qualcuno lo vuole uccidere, È il capovolgimento, perché nel mondo le cose sono sempre andate dal piccolo verso il grande, dall'umile verso il potente, dalla terra verso il cielo. Adesso è il contrario, è dal cielo verso la terra, dal potente verso il piccolo e dal grande verso l'umile, i re magi che vanno verso un bambino, e quindi è il capovolgimento. Noi tutti vogliamo salire, arrampicarci, diventare qualcosa. Solo Dio vuole scendere, solo Dio vuole venire vicino e camminare con noi. È il capovolgimento.
Sono immagini molto belle, anche poetiche, quelle che ci sta portando Padre Ronchi. Non possiamo tuttavia negare che la nostra Chiesa Cattolica si trova confrontata con sfide enormi di questi tempi. Lei crede che sia in grado di recuperare credibilità che immagini come queste di cui ci parla lei, questo capovolgimento portato da Gesù, possa ritrovare il suo posto in una chiesa così ferita come quella in cui viene a cadere il Natale di quest'anno?
Io sono convintissimo di sì, vedo mille segni di questo. C'è una resistenza, comunque, c'è la resistenza di quello che in noi istintivamente desidera avere di più, possedere. Ma io vedo, guardo in particolare Francesco, il Papa, che lui si mostra amico della vita. Non uno che vuole dominare o comandare o essere sopra, si mostra uno che scende, che serve, che è amico. E allora, su quelli che sono i pericoli di una Chiesa che si lega al passato, ma che si lega anche alla propria immagine, alla propria... La Chiesa è come un pizzico di sale, è come una manciata di luce gettata in faccia al mondo, un pizzico di sale che deve essere poco. Se è troppo non mangi più quel cibo, non riesci più a mangiarlo. Se la luce è troppa è abbagliante. La Chiesa deve avere l'umiltà e la positività del sale e della luce. Cose umili, ma positive. E quando dice di Giovanni, il più grande dei profeti d'avvento, dice una cosa meravigliosa: tu sei testimone della luce, non del male, non del peccato, non del grigio, non dell'oscuro, di ciò che ci preme sul cuore, ma essere testimoni del bello, del buono, del gioioso, del forte, del limpido, essere testimoni della bellezza e della tenerezza. Questo salverà il mondo, se noi fossimo questo.
È questo che lei intende per inciampare in una stella, essere capaci di vivere con lo sguardo verso l'alto.
Quando il profeta dice alza il capo e guarda, no? Che cosa devo guardare? Cosa devo vedere? Cosa vedo se alzo il capo? Allora ci insegna Santa Maria, che è la figura principale dell'Avvento, no? La donna in attesa, attendere l'infinito del verbo amare. Allora, cosa vedo? Santa Maria lo dice con il suo Magnificat: vede un mondo altro, un mondo nuovo, dove i potenti scendono dai troni, dove gli umili sono innalzati, dove i ricchi tornano a mani vuote, i poveri sono... Questo mondo nuovo, questa nuova architettura del mondo dei rapporti umani, questo capovolgimento iniziato a Betlemme, ecco, Maria lo mostra. Però è l'immagine più bella del cristiano. Santa Maria, incinta di Dio, che passa sui monti di Giuda, andando dalla cugina Elisabetta, è l'immagine più potente. Ogni cristiano è così. Passa nel mondo gravido di luce, incinto di cielo. Vivo la mia vita, ma anche un po' della vita di Cristo. Quindi sono come una donna in attesa, gravida di una vita nuova, vive due vite al tempo stesso, la sua e quella del bambino. Così anche il cristiano vive due vite, come Paolo dice: io non vivo, è Cristo che vive in me. E allora anche noi abbiamo una doppia vita, ma non doppia nel senso di sdoppiata, ma doppia moltiplicata.
Quindi lei ci invita ad avere fiducia nonostante tutto, a vivere in questa fiducia in noi, in Dio, nel mondo, in questo mondo così acciaccato anche dal punto di vista ambientale.
Alcuni dicono è un pianeta di tombe. Non è vero, non è un pianeta di tombe, ha anche tutta una collina di croci, ma anche nei luoghi più devastati spunta un fiore, spunta un filo d'erba. La vita tenacemente è più tenace della morte, e noi seguiamo questa logica evangelica: il tempo dell'amore è più lungo del tempo della vita e va oltre, arriva oltre anche il momento della fine. La vita non finisce mai, è davvero l'immagine più bella, Dio opera attraverso la vita, viene nel mondo attraverso la vita, attraverso un bambino, non attraverso generali, non attraverso eserciti o i potenti che decidono le sorti, è attraverso un bambino che non è niente, che è un pugno di carne, che sa solo piangere e succhiare il seno, eppure attraverso quella vita che diresti incapace di tutto, attraverso una vita il Signore ci dà il miracolo più grande, più bello e più potente. Ed è così che cambierà il mondo, ed è la dichiarazione che l'infinito è nella vita e la vita è infinita. Questo è Natale.
Padre Hermes Runch, io la ringrazio tantissimo di essere stato ospite a Chiese in Diretta e le auguro un buon avvento e un buon Natale.
Grazie, io le auguro di inciampare in una stella.
Ricordiamo in chiusura di questo servizio che il volume di Hermes Runch è intitolato Inciampare in una stella, meditazioni sui Vangeli, dal 17 dicembre al 6 gennaio, edito da Il Messaggero di Padova.
E sempre a proposito di avvento, segnaliamo due iniziative che vedono al loro centro calendari di avvento digitali. A partire da oggi, 3 dicembre, digitando calendarioavvento.ch o passando dal sito di informazione cattolica cat.ch è possibile accedere ai contenuti del calendario, dove ogni giorno apparirà un'immagine con un pensiero e un brano del Vangelo. Inoltre viene proposto anche un gioco online abbinato a un concorso.
Ed anche il calendario dell'Avvento online della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera è abbinato ad un concorso con la possibilità di vincere dei libri. Il tema scelto per quest'anno è il coraggio. Fino alla vigilia di Natale, ogni giorno si può accedere a un video di una personalità del mondo protestante svizzero che svelerà un passaggio di un romanzo, di uno scritto, di un racconto che per lui o lei è particolarmente significativo e richiama il tema del coraggio. Le singole porticine possono essere aperte andando sui siti mutmacherkalender.ch oppure calendrier-courage.ch. Per saperne di più vi invitiamo ad andare sul sito voceevangelica.ch.
Naturalmente nulla vieta che gli uni possano andare a cliccare ecumenicamente sul calendario degli altri e viceversa. E rimanendo in tema, vi ricordiamo che ogni giovedì fino a Natale nella Chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano si svolgono le meditazioni ecumeniche in pausa pranzo. L'appuntamento, promosso dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino, inizia alle 12:15.
Chiesa in Diretta finisce qui, ma prima di salutarvi vi vogliamo segnalare che oggi pomeriggio alle 17 si terrà l'ultimo incontro organizzato in occasione del 110° anno dalla fondazione della Cantoria di Giubiasco.
Nella chiesa parrocchiale di Giubiasco i coristi accompagnati dall'ensemble Larius propongono brani del loro repertorio, mentre Francesca Giannoni al flauto e Mattia Marelli all'organo saranno i solisti di due concerti di Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel.
E con questo è davvero tutto. Grazie a Giuseppe Loi che oggi ci ha assistite in studio per la parte tecnica e grazie a voi che ci avete seguito. Vi diamo appuntamento a domenica prossima. Buon proseguimento su Rete 1 da Luisa Nitti e Corinne Zaug.